un minuto, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori, questa è Pubblica Radio Popolare. Ieri era il terzo anniversario del governo Meloni, il giuramento al Quirinale del governo delle destre fu il 22 ottobre del 2022, tra l'altro 6 giorni al centenario della marcia su Roma. Si è parlato in questi giorni della longevità del governo di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, un governo in carica da più di 1000 giorni, 1093, terzo governo per durata, si è detto, preceduto soltanto da 2 governi Berlusconi, 2 tra 4 governi Berlusconi, in particolare quelli tra il 2001 e il 2005, il 2008 e 2011. Ma se dobbiamo parlare di leader di governo, anziché di governi, e della loro longevità alla guida di un esecutivo, cioè di quanto sono stati in carica a Palazzo Chigi, questa classifica, questo terzo posto traballa e Meloni scivola più in basso. Il governo Meloni, o meglio la leader, presidente del Consiglio Meloni, non è più la terza per longevità, secondo quest'altro parametro, ma scivola al 9º posto. Tra i democristiani Mariano Rumor e Antonio Segni, che poi diventerà capo dello Stato, e sopra a Matteo Renzi e a Giuseppe Conte, 11° e 12°, il più longevo tra quelli che sono stati a Palazzo Chigi per permanenza sulla poltrona di presidente del Consiglio c'è stato Silvio Berlusconi, quasi 9 anni e qualche giorno al governo. Seguito poi da Andreotti, De Gasperi, Moro, Fanfani, per arrivare poi a Prodi e Craxi, 6° e 7° in questa classifica. Ora, quali sono i fattori più importanti della longevità di un governo o di un leader? Andiamo sulle questioni più elementari: avere una maggioranza solida dal punto di vista dei numeri, avere appunto i numeri, e una maggioranza anche solida politicamente, cioè che sia coesa, che non si divida, che non litighi. Partiamo da qui questa mattina, vi introduco subito gli ospiti che sono Valentine Lomellini, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
Storica all'Università di Padova, buongiorno e benvenuto a Francesco Pallante.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Costituzionalista all'Università di Torino. Allora, Giorgia Meloni, come Berlusconi e come dicevamo alcuni leader della Prima Repubblica, da Andreotti a De Gasperi, da Moro a Fanfani, ha raggiunto in qualche modo l'obiettivo autodichiarato, ha sempre detto che l'obiettivo principale del governo era assicurare la stabilità dell'esecutivo, e questa stabilità, se stiamo a questi numeri, comunque da qualunque parte li si vedano, sono numeri che indicano nell'esperienza della Prima e della Seconda Repubblica appunto questo carattere della stabilità, e questa stabilità è stata raggiunta, si badi bene, senza dover modificare la Costituzione, senza doverla modificare soprattutto in quella parte che riguarda proprio la forma di governo. Eppure la maggioranza di destra, come sapete, ha un progetto che si è un po' fermo in Parlamento in queste settimane, di modifica della Costituzione, che ha come primo obiettivo proprio quello di assicurare la stabilità di governo attraverso l'elezione diretta del Presidente del Consiglio da un lato, e attraverso un meccanismo che assicura una maggioranza parlamentare certa attraverso proprio il voto al Presidente del Consiglio. Quindi la maggioranza di oggi ha un obiettivo autodichiarato che è la stabilità, dice che la può raggiungere ancora di più e meglio e consolidarla ancora di più con una riforma costituzionale. Parto da lei, professor Pallante, in quanto costituzionalista, perché le chiedo che cosa le fanno venire in mente questi ragionamenti, appunto l'obiettivo della stabilità, cambiare la Costituzione, e poi uno guarda questi dati e dice Meloni è da 3 anni a Palazzo Chigi, non è successo così spesso in 80 anni di repubbliche costituzionali in Italia. Pallante.
Sì, diciamo che con questi numeri in Parlamento io mi sarei stupito del contrario, cioè se non avesse raggiunto questo record. Credo che sia una delle più grandi, se non la più grande maggioranza parlamentare che un governo abbia mai avuto dalla sua, il 60% dei parlamentari, davvero numeri enormi. Su questo io direi una cosa però che forse spiega in parte i progetti del governo. Vale a dire che sono numeri dovuti in gran parte non all'abilità di Giorgia Meloni o della destra che governa con lei, ma, se mi è permesso esprimermi in termini un po' forse crudi, diciamo alla dabbenaggine dei suoi avversari. Nel momento in cui il Partito Democratico guidato da Enrico Letta e il Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte, prima delle elezioni del 2002, si dividono e decidono di non presentare
né il 2022 voleva dire, giusto?
2022, esatto, sì. Decidono di presentare candidati comuni né di fare desistenze nei collegi uninominali, che sono un terzo sia dei seggi in Senato che alla Camera, beh, quel terzo di parlamentari è stato regalato automaticamente alla destra. E dunque con il 44% dei voti espressi e addirittura il 28% degli aventi diritto, e la destra si è ritrovata ad avere il 60% dei parlamentari. Questo è diciamo il dato politicamente forse che spiega questa situazione, oltre al fatto che la destra è riuscita a superare le divisioni interne, in particolare diciamo grazie a una sorta di immobilismo politico. Se noi ci pensiamo, come lei diceva prima, il premierato è fermo, ma perché c'è un'ostilità interna anche alla maggioranza. È ovvio che sia la Lega che Forza Italia avrebbero tutto da perdere nell'incoronare in questo modo un partito che è così più forte di loro, quello di Fratelli d'Italia. E anche l'autonomia regionale differenziata, che era la bandierina della Lega, è stata di fatto ostacolata più dall'interno che dall'esterno, e alla fine ci si è arenati anche su quel tema lì, e questo forse spiega la tenuta anche interna del governo. Un'ultima cosa, quel dato che dicevo prima, cioè il fatto che l'esito delle elezioni sia dovuto soprattutto alla divisione degli oppositori della destra, è ciò che oggi induce la destra a voler, se non fare il premierato cambiando la Costituzione, quantomeno a voler cambiare la legge elettorale, perché temono che, facendo tesoro di questo clamoroso errore del 2022, alle prossime elezioni i loro avversari si presentino coesi, e allora a quel punto i collegi diventano contendibili e quei numeri lì non li si vedrebbero più. Diciamo, già oggi le simulazioni ci dicono che se nel 2022 PD e Movimento 5 Stelle fossero andati uniti, molto probabilmente la destra non avrebbe avuto la maggioranza, quantomeno al Senato.
Allora, questa analisi è un'analisi chiarissima e tra l'altro, come lei sa, professor Parlante, l'abbiamo anche sentita più volte nel corso di questi anni, e quindi ci si può augurare soltanto che abbia lasciato il segno in qualche modo e costituisca un pezzo della memoria importante delle forze che tra meno di 2 anni dovranno andare al voto nuovamente. Ma questo è un commento poco rilevante. Professoressa Lomellini, vengo a lei perché le voglio chiedere una questione che mette un po' il tema in una prospettiva storica, ovviamente. Dicevo all'inizio che tra i leader, non i governi, ma i leader più longevi, oltre a Berlusconi, che è quello che ha occupato per un periodo più lungo la poltrona di Palazzo Chigi, c'erano subito in graduatoria Andreotti, De Gasperi, Moro, Fanfani. Si è detto più volte che la Prima Repubblica è il regno della instabilità, ogni 6 mesi chiamano i governi, all'estero dicono, sto citando una serie di luoghi comuni, all'estero dicono che se devono parlare con un capo del governo non sanno a chi rivolgersi. Questi erano i luoghi comuni della Prima Repubblica e pronunciati durante la Prima Repubblica. Eppure, professoressa Lomellini, nel corso dei primi 40 anni della Repubblica, quella che poi appunto abbiamo catalogato come la Prima Repubblica, forse non c'è mai stata una stabilità di governo intesa come politica. Il segno di tutti questi governi sono delle presidenze del Consiglio tutte quante di esponenti del Partito della Democrazia Cristiana. Il primo ad interrompere questa sequenza è Giovanni Spadolini, repubblicano, nel 1981, quindi qualche decennio dopo la nascita della Repubblica. Professoressa Lomellini.
Sì, grazie per lo spunto perché lo trovo molto interessante. Allora, sostanzialmente quello che è successo nella cosiddetta Prima Repubblica, perché poi sappiamo insomma che questa è come dire un'etichetta che abbiamo dato in parte impropriamente al periodo storico che arriva fino al 1992, è a mio avviso caratterizzato da senz'altro una forte instabilità, cioè noi ci siamo trovati di fronte a un numero notevole, diciamo, di rimpasti. Avvenuti appunto per ciascun governo, ma questa forte instabilità si inseriva poi in una cornice più ampia di un sostanziale immobilismo, un immobilismo che era dato senz'altro, come dire, dalla collocazione internazionale dell'Italia che appartenendo così all'Alleanza Atlantica e al blocco sotto l'egida degli Stati Uniti, come dire, non poteva vedere degli esponenti del Partito Comunista senz'altro al governo, ma fino appunto all'inizio degli anni 60 neanche del Partito Socialista. Ma questo forte, diciamo, immobilismo internazionale poi si traduceva anche in politica interna, in una continuità, per cui è vero che abbiamo appunto continui rimpasti nel corso della storia politica della cosiddetta Prima Repubblica, è altrettanto vero che quello a cui si assisteva era un sostanziale, spostamento delle pedine, cioè Andreotti da Presidente del Consiglio diventa Ministro degli Esteri, Aldo Moro da Ministro degli Esteri diventa il Presidente del Consiglio e così via. Questo, nella percezione dell'elettorato e nella percezione dell'opinione pubblica italiana e, come giustamente lei ricordava, anche nell'immagine che l'Italia rifletteva all'estero. Non dava come dire, il segno poi profondo della continuità, ma traduceva diciamo, questo sostanziale immobilismo in politica interna e internazionale e governativa in un'immagine di forte instabilità.
Certo.
Ed è proprio secondo me su questo, come lei giustamente diceva, il gioco di Giorgia Meloni, cioè il fatto appunto, come lei diceva, no, di proporre e di promettere e in parte anche mantenere una forte stabilità governativa. Un'ultima frase, poi appunto cedo la parola volentieri. Sono d'accordo con il collega che in realtà questa stabilità è in parte frutto di un immobilismo sostanziale. È anche vero che l'immagine che riflette il governo di Giorgia Meloni non è, a mio avviso, quello dell'immobilismo che i tecnici e gli osservatori più attenti senz'altro notano e per la quale, per il quale la biasimano, ma la nota del protagonismo. Pensiamo ad esempio al ruolo di Meloni, diciamo, in alcuni consessi internazionali, un ruolo che è molto spesso un po' ricavato da quello del gioco internazionale, ma che sulla stampa italiana ha sempre un grande risalto.
Allora, io torno rapidamente da Francesco Pallante, costituzionalista, perché ci deve salutare tra un momento, impegnato in un'altra riunione. Professor Pallante, abbiamo, lo so, un minuto e mezzo,
Sì, no,
quindi
ma non si preoccupi.
l'altro tema che volevo vedere con voi, con entrambi di voi, è che questa legislatura, oltre ad essere, almeno finora, la legislatura che segna, no, questa lunga durata di una permanenza sullo scranno di Palazzo Chigi da parte di una Presidente del Consiglio, in questo caso è anche la legislatura in cui per la prima volta il numero dei parlamentari è stato drasticamente ridotto. Vi ricordate la riduzione dei parlamentari? C'è stata una legge approvata in Parlamento a stragrandissima maggioranza, c'è stato poi un referendum confermativo costituzionale che ha avuto il 60% dei sì da parte degli elettori e delle elettrici, quindi una cosa molto voluta non soltanto dal ceto politico, ma vedendo il risultato del referendum anche dai cittadini e delle cittadine elettrici ed elettori. È cambiato qualcosa, professor Pallante, con la riduzione del numero dei parlamentari? Sono passati da 945 a 600 in totale. È cambiato qualcosa?
Ma diciamo che sicuramente quella iniziativa così sostenuta sia dalle forze politiche che dal corpo elettorale risponde a queste diciamo, tendenze antiparlamentariste da sempre presenti nel nostro paese. L'idea che il Parlamento sia un luogo di malaffare, che meno politici ci siano, meglio saranno le cose per noi, è un'idea piuttosto diciamo, ampiamente diffusa. In verità, ciò che noi abbiamo fatto detto dal punto di vista proprio della teoria della democrazia, pensando di colpire il potere, è stato quello di renderlo ancora più oligarchico di quanto non fosse prima. Sono meno che comandano rispetto a quanti non erano prima, cioè siamo andati nella direzione opposta, tra l'altro, da quello che dicevano i fautori primi di questa proposta, cioè l'uno vale uno, qui uno vale molto più di quanto non valesse in precedenza. Dal punto di vista pratico bisognerà, secondo me, aspettare la fine della legislatura per avere un quadro preciso degli effetti che tutto ciò ha avuto. Parlando con alcuni parlamentari, diciamo, ciò che loro ci dicono è la maggiore difficoltà di seguire tutti i lavori interni alle Camere. Noi dobbiamo considerare che Camera e Senato non si riuniscono solo in assemblea plenaria, ma hanno tante articolazioni interne, le giunte, le commissioni, i comitati. In queste sedi di lavoro interne è più difficile prendervi parte essendo di meno. In particolare i gruppi parlamentari non numerosissimi sono oggi molto in difficoltà perché un singolo senatore o un singolo deputato deve operare in più commissioni, in più sedi interne con minori competenze, ovviamente alle volte con sedute contemporanee, magari anche con sedute contemporanee all'aula, e tutto questo diciamo crea delle difficoltà di lavoro, ecco, sicuramente.
Allora, io la ringrazio, professor Francesco Pallante, costituzionalista all'Università di Torino. Il segno che lei ci ha dato di questa legge sulla riduzione dei parlamentari è chiaro: si incentiva la formazione delle oligarchie, se non ho capito male. Grazie e buona giornata.
Grazie a voi, arrivederci.
Grazie ancora Francesco Pallante. Torno da Valentine Lomellino, storica dell'Università di Padova, professoressa Lomellini, perché restando sempre su questo aspetto, no, della riduzione del numero dei parlamentari, è il frutto quella legge approvata, 2019, nell'ottobre del 2019 fu approvata la legge costituzionale seguendo tutto quanto l'iter, era stata proposta quella legge da i parlamentari di allora, Calderoli della Lega e Patuanelli del Movimento 5 Stelle. Come dicevo prima, questo testo comunque fu votato da una larghissima maggioranza, buona parte anche del centrosinistra, buona parte del PD votò a favore di quel provvedimento, come anche il gruppo di Liberi e Uguali. Questo ci ha portato a, come dire, alla realizzazione in termini appunto di legge di funzionamento del nostro Parlamento di quella che era stata una campagna politica e culturale allo stesso tempo, la campagna per l'abbattimento della casta. Non fu soltanto Beppe Grillo con la sua prima adunata in Piazza Maggiore a Bologna nel 2007 a lanciare questa campagna, ma furono due giornalisti del Corriere della Sera, Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, che pubblicarono un libro qualche mese prima che Grillo scendesse in piazza. Quindi la storia di quel libro intitolato La Casta, che sulla copertina aveva scritto "Così i politici italiani sono diventati degli intoccabili", quel libro esce qualche mese prima di quella uscita su Piazza Maggiore di Beppe Grillo. E allora le chiedo, questa idea, diciamo così, della politica come di un ceto fatto di intoccabili, è qualcosa, da quello che lei ha visto, ha potuto analizzare nel corso degli anni, qualcosa a cui si è assistito soltanto o principalmente in Italia o trasversalmente è arrivata anche altrove? Uno potrebbe dire fin negli Stati Uniti, ad esempio, con un signore che si chiama Donald Trump.
Sì, beh, senz'altro non è solo una storia italiana, anche se è molto una storia italiana allo stesso tempo. Cioè l'affermazione dei partiti populisti in Europa, ma non solo, pensiamo all'Ungheria, pensiamo appunto agli Stati Uniti, pensiamo appunto anche ad alcuni esperimenti in Francia, cioè sostanzialmente risponde un po' a questa ondata di antipolitica che ha delle radici non recenti in realtà. Cioè se dovessimo trovare il precedente storico, senz'altro il precedente storico più recente intendo, io penso agli anni 80, quando sostanzialmente c'è stato così un'evoluzione della società che è diventata una società meno impegnata politicamente, sicuramente più edonista, più attenta, come dire, alla ricerca dell'immagine che non del contenuto. Ma dicevo, è una storia anche molto italiana, però allo stesso tempo, perché l'Italia, diversamente, diciamo, da alcuni paesi europei e storicamente alleati, ha conosciuto questa, come dire, stagione del terrorismo degli anni 70, che non è stata solo una stagione del terrorismo, è stata anche una stagione di grandi ideali e di grandi battaglie politiche e civile. È come se avesse, come dire, maturato una sorta di sbornia di questo idealismo, che poi in parte si è tradotto, in minima parte si è tradotto in un fenomeno così violento che ha scosso la società italiana, e poi, come appunto per reflusso, ha conosciuto il distacco quasi totale dagli aspetti virtuosi della politica, dell'impegno sociale, dell'impegno civico, e appunto durante gli anni Ottanta ha sviluppato delle forme di antipolitica molto forte, molto feroce, che poi sono state raccolte nel corso del tempo da eredità politiche come quella di Grillo e Movimento 5 Stelle, ma appunto anche da alcuni filoni dell'opinione pubblica che hanno marciato, no? Sull'idea che ci fosse una casta da abbattere. Non, è fenomeno, diciamo, diverso, ma così associabile per certi versi, è questa protesta No Kings, che attualmente è piuttosto in voga, diciamo, negli Stati Uniti, che si rivolge contro Trump, a mio avviso anche con delle ragioni piuttosto fondate, ma che un po' ha, come dire, questa vis polemica nei confronti del governo e di chi detiene il potere.
Diciamo che una forma estrema di populismo sovranista negli Stati Uniti, con il caso di Trump, siamo arrivati all'assalto del Parlamento, no? Quindi noi stiamo parlando di una
Certo.
cosa molto più civile e legittima, come il cambiamento di un pezzo della Costituzione seguendo gli iter previsti dalla Costituzione stessa. Il caso americano è il caso di un assalto fisico al Parlamento, quello della fine del primo mandato di Trump. Professoressa Lomellini, io la ringrazio per essere stata con me qui questa mattina, insieme anche al costituzionalista Francesco Pallante. La saluto, grazie.
Grazie mille, buona giornata a tutti.
Altrettanto anche a lei. Valentine Lomellini è storica, insegna all'Università di Padova. Ne approfitto dei 2 minuti che restano da qui alla fine, perché voglio citarvi, ritornando al tema della stabilità di governo, no? Agitata come una bandiera fondamentale da parte della destra, come la stabilità di governo viene interpretata anche all'interno della destra. Ad esempio, sapevate che la stabilità può essere e diventare anche un asset, cioè un bene con un suo prezzo? È con questo principio che una parte dell'esecutivo, proprio in queste giornate, a proposito della manovra di bilancio, la parte dell'esecutivo in questione è quella di Fratelli d'Italia e della Lega, sta chiedendo sostanzialmente alle banche di pagare una sorta di tassa sugli extra profitti. Ma il meccanismo che viene proposto alle banche è quello che questa mattina sulla stampa racconta nel dettaglio Veronica De Romanis. Dice: il governo tiene i conti in ordine, questo è l'assunto di partenza, e questo tenere i conti in ordine produce una serie di benefici. Lo spread cala, di conseguenza il valore dei titoli detenuti dalle banche aumenta e gli utili crescono. E allora, visto che tutto questo si crea, l'incasso aggiuntivo deve essere sottoposto ad una specifica imposta, che è l'imposta della stabilità. Vedremo poi nei dettagli se questo accadrà realmente e di quale entità sarà questa imposta della stabilità, però è una modalità attraverso la quale la destra vuole andare ad esigere, un pezzo della destra, andare ad esigere dai banchieri una tassa appunto sui benefici che ricevono dal governo stabile. Prima Prima di salutarvi, un annuncio. Domani pomeriggio dalle 15 alle 18 alla Fondazione Feltrinelli qui a Milano in Viale Pasubio al 5 ci sarà un seminario dal titolo Chi sono i ricchi? Punto di domanda. È un seminario che fa parte di un ciclo di incontri che punta ad aggiornare la fotografia delle classi sociali nell'Italia di oggi, a dare un quadro ancora più preciso e fedele alla situazione attuale. Al seminario intervengono Guido Alfani, che è storico dell'economia, insegna all'Università Bocconi e ha scritto un libro recentemente proprio su questi temi, Come dei fra gli uomini, questo è il titolo del libro di Alfani. Sarà presente anche Paola Arrigoni, sociologa dell'Università di Bologna, autrice di Elite, filantropia e trasformazioni dello Stato. Discutono entrambi con Alessandro Roncaglia, che è professore emerito di economia politica alla Sapienza di Roma, storico del pensiero economico e autore su questo di diversi volumi. Domani alla Fondazione Feltrinelli, tra le 15 e le 18, il seminario Chi sono i ricchi? Chi sono i ricchi? Punto di domanda. È il momento di passare la linea a Ira Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11. Come sempre, una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!